in quegli anni, gli anni 70-80, nascevano anche le comunità croate, che si definivano croate in anni in cui esisteva ancora la Jugoslavia, non erano missioni jugoslave, ma missioni croate.
Ma era un disegno che partiva direttamente dal Vaticano?
No, devo dire, era un'attenzione che partiva da Roma, non da origini ufficiali. Comunque Roma ha per da decenni tutta una sua concezione, ha degli organi, degli strumenti di attenzione per l'emigrazione. Attualmente si chiama la Fondazione Migrante, per esempio, non è proprio dire il Vaticano, perché
però insomma c'è un disegno, quindi anche
sì, i documenti del Papa ci sono,
quindi l'attenzione che a quegli anni veniva posta per gli italiani esisteva anche per altre nazionalità, dove la, il cattolicesimo insomma ha comunque una sua radice.
E c'è una enorme letteratura di documenti vaticani o della Santa Sede, come si dice, sull'emigrazione, che è stato sempre presente.
Ecco, in quegli anni, e quindi è arrivato in Germania in che anno esattamente?
Sono arrivato in Germania nel 77. Gli anni, nei giorni, sì, mi ricordo molto bene, i periodi erano le settimane in cui si suicidavano nel carcere speciale di Stammheim, Bader e Meinhof.
Quindi che periodo sarà stato?
77 in autunno.
Autunno.
Sì, la Germania era piena di
questa in treno. Tematica.
Ero venuto con la mia 500 bianca.
Con la lingua come aveva già?
Avevo già un po' studiato, non era la lingua che avevo studiato, mi ero dedicato molto di più al francese, all'inglese, anche al russo, devo dire. Il tedesco avevo fatto un po' di fatica, era una lingua un po' difficile per me il tedesco, però ho imparato in modo artigianale e poi in vari periodi ho fatto dei corsi di perfezionamento.
E qual fu l'impatto con questa realtà dell'immigrazione rispetto a quello che lei immagino aveva già raccolto, aveva già un, insomma, forse capito?
Per me è stato un po' morbido, nel senso che vivevo nel mondo studentesco della Ruhr Université.
Ah.
E direi un po' a fine settimana e nei ritagli di tempo ero a servizio dei miei colleghi nelle missioni. Quindi la presenza nel mondo italiano di Germania era un po' più morbida, era senza dover assumere grandi responsabilità.
Ma quindi nel suo caso, un sacerdote che ha servito, che ha lavorato, però poi continua gli studi, qual è la sua destinazione? Cioè continua gli studi con la, magari l'idea di, che so, di dedicarsi all'insegnamento o alla ricerca o perché non so.
A me in quella volta interessava un po' la ricerca e anche l'accompagnamento nel lavoro pastorale di una analisi, di una presenza in termini di psicoterapia eventualmente o perlomeno di consulenza, di appoggio psicologico.
Sì, quindi era uno studio al servizio.
Sì, ho sempre pensato che non basta studiare teologia, è più importante conoscere le scienze umane che ci aiutano a decifrare la realtà o a rapportarsi meglio con le persone.
Però insomma, quali erano le problematiche che dovevano così venivano all'attenzione o comunque che situazione vivevano questi migranti in quel periodo?
Mi ha subito colpito la lacerazione interiore di cui la gente non molto era consapevole, che veniva dal fatto di venire con una cultura e di dovere, quando riusciva, tentare di inserirsi in un'altra cultura. Mettere al mondo i figli con altre sensibilità, sposarsi in un'altra cultura, rivedere i rapporti stretti di parentado in una società dove il parentado non aveva senso, le fatiche della integrazione, ecco.
E lei si rivolgeva prevalentemente ai friulani in quel periodo?
No, non esistevano friulani.
Ecco,
sono sempre stato un uomo molto solo come friulano.
Cioè,
i miei colleghi erano soprattutto veneti.
Però fra gli migranti che...
Non ho mai visto friulani per molti anni.
Come mai?
Non esistevano.
In quella zona lì?
No. C'è una persona che ho accettato, la signora Berretta, che è una persona che ha lavorato moltissimo e lavora tuttora proprio a Bochum, dove ero ieri. Ecco, adesso mi devo correggere, non erano friulani, era l'unica friulana che io ho conosciuto in quegli anni.
Ma perché?
Quindi era una figura esotica. No, non c'erano i friulani, c'erano alcuni gelatieri, ma quelli erano più in Italia che altro, e qui erano intenti al loro lavoro, quindi non esisteva una presenza pastorale dei sacerdoti verso i friulani. In questo senso anche i friulani non esistevano nei loro riguardi.
Perché erano presenti in altre zone più che lì, forse lì non c'erano?
Qui no, non c'erano.
Mm-hmm. E quanto tempo si è fermato poi a Bochum?
Poi sono andato a... Nel frattempo sì, avevo preso questo titolo a Padova e lì un po' mi sono congedato dall'Italia, nel senso che ho deciso di restare in Germania. Sono andato a Francoforte, una missione molto grande dove c'era un team di sacerdoti e si poteva un po' lavorare in spazi di specializzazione.
Ma è una città con tutt'altre caratteristiche?
Con tutt'altre caratteristiche.
È una città pesante,
sì,
operai.
Mentre Francoforte è la città del denaro, delle banche, dei rapporti col mondo.
E la missione a chi si rivolge? Cioè che tipo di immigrati aveva?
Beh, l'immigrazione di Francoforte era molto più diversificata, lì c'erano anche dei friulani.
Su quali
anni? Però i friulani non cercavano mai la missione, bisogna dirlo. E io anche ho avuto continuamente dei confronti, non solo con friulani, ma con italiani di altre zone che non erano al sud, che lo dicevano espressamente: a noi non interessa l'Italia, e se noi vogliamo pregare cerchiamo il sacerdote, lo cerchiamo nella società dove viviamo, nel mondo tedesco. Per me questo è sempre stato molto chiaro, per cui io non ho mai cercato friulani e friulani non hanno mai cercato me.
È una considerazione che facevano alcuni oppure alcuni?
No, fa parte del modo dei friulani di andare all'estero e del modo di utilizzare o non utilizzare strutture italiane. Friulano, almeno in quell'epoca, era molto disponibile andare in una terra e assumere tutte le conseguenze, compresa quello di andare a celebrare o andare a pregare in una chiesa tedesca o inglese o belga o svizzera. Quello che l'uomo del sud e la donna del sud per istinto non fanno, l'emigrante friulano invece per istinto fa, non cerca il rifugio.
Questa è anche una considerazione interessante, quindi diciamo il vostro lavoro è rivolto più
alla gente del sud, e questo l'ho capito ed è stata una delle scelte che ho fatto io, con moltissima fatica, perché la scelta era motivata in una spiritualità. E io vengo dal 68, quindi ho usato anche in quegli anni questo linguaggio. Si trattava qui veramente di servire i poveri. È stata in certo senso, in termini religiosi, una scelta di classe la mia. Quella volta se si esprimeva con questa lingua.
Quindi si rivolgeva a quelli, insomma, agli ultimi qua.
Agli ultimi, sì.
La scala.
Alla gente che non ha ponti di aggancio con la cultura in cui è arrivata.
E questo, poi, questo tipo di caratteristica è rimasto nel corso degli anni della sua permanenza qui, che sono ormai 30, insomma?
Sì, variando sulle modalità, la mia strategia personale è rimasta intatta, le tattiche forse sono variate, come gli ambienti, perché poi sono passato anche attraverso altri ambienti, direi, per necessità organizzativa nostra.
Una domanda che mi scusa, per caso hai idea di quanti potessero essere i sacerdoti friulani fra quel centro?
Sì, eravamo in circa 7-8.
Non tantissimo.
Rispetto
a quella cifra che mi aveva.
Eravamo un 8, alcune volte ci si trovava. Nel frattempo sono uno dei rari, assieme al confratello di Wolfsburg.
Siete rimasti. Ecco, poi quell'esperienza a Francoforte quanto tempo è durata?
Dunque, al centesimo giorno della mia presenza a Francoforte, eravamo un team di sacerdoti, stavamo proprio in quel periodo organizzandosi, scegliendo anche un po' i campi di intervento. Io non è che volessi fare il professionista psicologo, però dal mio studio ero motivato verso un certo tipo di sensibilità e pensavo di lavorare in un certo modo. Il centesimo giorno è arrivato uno dei tanti poveri, disgraziati del mondo dell'emigrazione, e per un discorso patologico tutto suo di vendetta contro l'Italia, l'istituzione del consolato e tutto ciò che lavorava col consolato, dunque compresa la missione italiana, lui voleva, sì, siamo proprio nel patologico, esternare la sua violenza e voleva ammazzare qualcuno di significativo. E per quanto fosse una missione un po' complessa, quella di Francoforte, con molto personale, lui trovò me solo nell'ufficio e mi aggredì. Io fui in pericolo di morte e vita molte settimane nell'università clinica, nella clinica universitaria di Francoforte, dove fecero dei prodigi e mi risuscitarono in pratica. Ma fu un grosso trauma per me clinicamente, che un po' mi distrusse la mia incolumità per dei tempi, perché poi ci sono state conseguenze. E poi creò in me grosse domande se aveva senso proseguire questo lavoro, che ho proseguito dopo un piccolo periodo di convalescenza in Friuli, e sono tornato in Germania.
Ma se era difficile tornare sull'uomo in cui
è stato difficile per la gente, la mia gente è stato difficile.
Per i familiari, eccetera.
Per me è stata una difficoltà che ho superato. Mia mamma lo ha accettato.
Dopo quanto tempo quindi sono tornato in Germania?
Sono tornato in Germania, dunque mi sono voluti alcuni mesi per guarire clinicamente, e con una certa difficoltà, però mi sono subito reinserito nel lavoro normale di un sacerdote in Friuli e sono diventato parroco in termini provvisori di Galeriano, paese dove fra l'altro ho riscoperto l'emigrazione in Svizzera e anche la figura di Monsignor Trigani.
Casuale questo.
Casuale,
però
casi,
c'era però un...
casi della vita.
Che forse però hanno un significato.
Sì, però il significato più importante è questo, che ho mantenuto i rapporti aperti con la Germania. Quindi l'ipotesi di ritornare sul campo, di rinormalizzare la mia vita dopo questa scelta è rimasto.
Ma nessuno l'avrebbe obbligato a tornare in Germania?
No, nessuno mi avrebbe obbligato.
È
stato, penso per me, anche una risorsa di superamento del problema. Ho detto, io ritorno in Germania perché il problema non esiste, nel senso che io lo supero. Devo dire, ho molto seguito me stesso in termini di analisi della mia situazione interiore, e ho cercato spesso di consigliare a me anche le terapie migliori, e questa era, penso, quella di ritornare in Germania nel mondo dell'emigrazione.
E l'ha fatto,
confermando la mia scelta di essere sacerdote a servizio della gente, venuto dalla gente a servizio della gente in questa realtà in cui sono capitato.
E dove è andato poi?
In quel periodo c'era bisogno di un sacerdote a Kassel, che è una città molto interessante, dove c'era stata una emigrazione friulana, fra l'altro, ma questo non fu un elemento determinante.
Che tipo di industrie, cosa c'era?
C'erano industrie delle armi, carri armati e aerei. Molti friulani avevano lavorato a Kassel, prigionieri di guerra, nelle fabbriche degli aerei e dei carri armati.
Uno scambio con Hitler e Mussolini. Sì. E dopo la guerra hanno continuato a produrre armi?
Sì. E tra l'altro Kassel è una delle città che ha fatto più fatica a risorgere dopo guerra. Mentre la Germania era quasi ricostruita, tutta fra gli anni 70 e 80, Kassel c'era ancora segni di guerra. Era una città molto isolata perché un po' a ridosso del confine con la DDR.
Quindi non era una situazione, diciamo, di grande...
Era una città un po' depressa. Io ho sentito quella città molto depressa. E sono rimasto poco, perché poi sono rimasto circa 2 anni. È stato per me un lavoro un po' di risurrezione, molto sereno, molto bello, perché ormai avevo chiarito le mie scelte, anche, devo dire, i termini professionali. Ho potuto riflettere anche con le cose imparate, perché poi sono stato invitato ad andare a Hannover. che è la capitale dell'Anni del Sachsen, una missione
girare ancora
molto più grande perché c'era bisogno.
A Kassel che tipo di composizione c'era regionale delle comunità italiane?
C'erano molti veneti a Kassel in quell'epoca.
Quindi più del nord?
Sì, c'era molta gente del nord, mi ricordo bene. Sì.
Mentre poi ad Hannover?
Hannover è una capitale, anche se di tipo nordica, molto tranquilla. Una città che per me è molto bella, per me è una delle città più belle e più interessanti della Germania, anche perché il Niedersachsen è un'altra Germania. È una Germania che ha già qualche venatura leggermente scandinava, anche per noi, perché noi come missione avevamo già un rapporto con l'estremo nord della Germania, perché anche come area facevamo corpo con i colleghi che vivevano a Stoccolma, e a Copenaghen. Avevamo una relazione molto più diretta.
Destinazioni di italiani forti oppure minori rispetto alla Germania?
Sì, senz'altro minori. Devo dire che la nostra realtà di comunità cattoliche italiane in Germania, con una centrale organizzativa a Frankfurt Main, comprende anche le comunità italiane dei paesi scandinavi. Quindi da questo punto di vista noi siamo una unità, paesi scandinavi e Germania, dove naturalmente Germania è davvero il baricentro, il punto pesante di presenza, però noi abbiamo rapporti, anche c'è uno scambio fra paesi scandinavi e Germania.
Come si svolgevano, se sono cambiati i rapporti con le istituzioni religiose tedesche, insomma con la Chiesa Evangelica, o comunque tedesche, rispetto alle missioni come le vostre?
Sì. La parola evangelica mi fa scattare un discorso che è stato proprio un punto forte della mia esperienza in Niedersachsen, a Hannover, per diversi anni, ma a parte la Chiesa evangelica, dico la Chiesa nostra, cattolica, è un rapporto non facile, però molto creativo e molto interessante. Noi in pratica siamo sacerdoti e comunità cattoliche italiane che vivono situate dentro l'istituzione tedesca. In pratica noi siamo sacerdoti italiani dati in prestito alle autorità locali, cioè alle diocesi, ai vescovi tedeschi. Quindi nella nostra presenza qui in Germania, in qualsiasi paese, come allora, a Hannover, noi eravamo sacerdoti della comunità locale, la diocesi del luogo. Naturalmente per una parte eravamo ospiti, per una parte eravamo a casa nostra. Un rapporto molto complesso, anche perché la fede, la religione e l'istituzione era la stessa. Romano-cattolici erano gli italiani, come gli spagnoli, i portoghesi, i polacchi, i croati, e romano-cattolici erano quelli della chiesa del luogo di accoglienza. Però le culture nostre erano diverse. Il modo di essere cattolici o di pregare o di sentire, di stare insieme, di una comunità che entra in una chiesa tedesca dopo che la chiesa tedesca si è vuotata perché prima c'era una celebrazione tedesco, era molto diverso.
Sono percepibili anche oggi questi differenti?
Sì, anche oggi sì. La nostra gente, compresi i nostri giovani che parlano perfettamente tedesco e parlano un cattivo italiano, ho per sentito dire o per esperienze fatte, quando vogliono sposarsi cercano noi italiani. Esiste un fenomeno di campanilismo, devo dire, ecclesiastico, culturale.
Ma ecco, detto, insomma, che non rapporti sempre facili con le istituzioni religiose.
No, sofferti ma molto produttivi.
Ma che tipo di problemi, diciamo?
La mentalità. Mm-hmm. Per esempio, osservare la puntualità con un pubblico italiano nel fare delle feste presso strutture della Chiesa tedesca, o nel fare celebrazioni in chiesa, se pensi al matrimonio, per esempio, fatto alla italiana del sud, naturalmente creavano problemi, piccoli problemi che diventavano grandi, perché la nostra concezione del tempo, della puntualità, puntualità dell'ordine, tutta la ritualità era diversa da quella tedesca.
Quindi anche il lancio del riso non è che fosse...
Per esempio, e piccoli problemi col tempo possono diventare problemi di conflitti che si strutturano, con intolleranze. Per esempio è stato facile, è facile ancora succede andare in alcune chiese e dire noi con la comunità italiana qui nella chiesa vorremmo celebrare il matrimonio dal dettagli e che dei sacristani o dei custodi di casa dicano no, gli italiani per cortesia no, andate da un'altra parte. Queste sono fra le pagine più nere, sono rare, però fanno da cifra a un tipo di problema che spesso ancora c'è.
E dopo, quando sei rimasto da Hannover?
Sono rimasto da Hannover 8 anni, quando sono stato invitato dal nostro capo di Francoforte, che quella volta era un friulano, Luigi Petris, personaggio friulano, sacerdote in Germania, molto significativo. Lui era il nostro capo, naturalmente eletto da noi, era il primo fra di noi, non era un'autorità. Quando lui mi ha insistito per prendermi un po' sulle spalle la fatica del Corriere d'Italia. E qui comincia un'altra storia, del nostro giornale settimanale allora, italiano, un giornale di per sé cattolico, perché è fondato nell'anno 57 o 50.
Come organo di informazione per gli italiani in Germania.
Organo di informazione per gli italiani, indipendente di per sé, anche se la sua radice era...
L'editore
era cattolico, si è sostenuto moralmente e anche finanziariamente e organizzativamente delle comunità cattoliche italiane.
Che tipo di informazione faceva questo giornale?
Suppliva al quotidiano per molti anni. Erano anni in cui esistevano delle radio, Radio Colonia, per esempio Radio Monaco,
che
però
in italiano.
Sì, poche persone avevano l'accesso al quotidiano italiano.
E ovviamente il quotidiano tedesco.
E fino agli anni 80 si faceva il settimanale quasi che dovesse un po' riassumere o un po' sostituire il Corriere della Sera o gli altri quotidiani che la gente non leggeva.
Era legata alla vita della Germania oppure con l'informazione anche sull'Italia? Che cosa
era una tensione difficile che di numero in numero veniva risolta in modo creativo o in modo povero, con incidenti e con punte di genialità. Era un giornale dove c'era dentro l'Italia e la Germania e la mentalità era quella dell'attenzione ai drammi o alle gioie dell'emigrazione. Era un giornale di emigrazione, per gente che viveva nell'emigrazione da lavoro, non il chirurgo di Milano che veniva a fare il chirurgo a Francoforte.
Eravate calati
nella realtà
di queste persone,
nella massa della gente. Quindi un giornale molto sociale, devo
come
dire.
Come veniva distribuito e quante copie potevate produrre, insomma, tirare?
Beh, ci sono state delle punte massime sulle 20.000 copie, ma abbiamo avuto sempre una vita molto difficile perché abbiamo stampato e scritto con molta passione per un popolo che non ha mai avuto passione per la lettura. I nostri lettori non hanno mai incoraggiato il giornale. La promozione l'hanno fatto soprattutto le missioni, la rete dei servizi sociali, gli assistenti sociali, più o meno orientati in modo cristiano come quelli delle ACLI, e gente sensibile che di per sé non era gente cattolica o legata alla Chiesa, ma credeva molto nel ruolo di questo strumento, e con cui ci sono state sempre grandi buone collaborazioni fra di noi, indipendentemente dalla confessione religiosa.
Ma c'erano, diciamo, dei concorrenti al Corriere d'Italia?
In quegli anni c'erano molte testate che nascevano e morivano subito. Per delle settimane vivevano altri settimanali, il nostro è l'unico che è riuscito a vivere. In quel tempo ce n'erano anche in Belgio e in Svizzera c'è tuttora quello del Belgio glorioso, un giornale settimanale glorioso, moriva, Il Sole d'Italia. Corriere degli italiani in Svizzera, c'era fra di noi un certo
senso. E questo tedesco, insomma, ha avuto una vita più solida.